stato molto contento dell'ultimo incontro che abbiamo fatto con Gesher Yerun Tachin, perché veramente è stato illuminante per molte cose. Tutto per cui vi conoscevo, ma anche voi conoscendo, vorrei solamente dire poche cose, ma che rappresentano, secondo me, l'essenza di tutta la dottrina. Cioè, quando si parla di vuoto, io vedo sempre facce perplesse e naturalmente nessuno, poi detto apertamente, ci capisce niente. Perché sono grandissimi trattati, grandissime parole, grandissime costruzioni mentali, ma poi non resta niente. Invece De Lune ha detto una cosa per me fondamentale, a cui aggiungerò io una cosa di mia produzione, che è altrettanto fondamentale. Allora, quando stava parlando, pochi se ne sono accorti, ma De Lune ha dato una definizione di vuoto illuminante. Cioè, che cos'è vuoto? Vuoto è tutto quello che appare. E di conseguenza questa è la definizione più bella che abbia mai sentito da quando nel 69 cominciai a così vedere i testi, sentire, parlare, sino a quando nel 75 con un bimbo messo. Però da piccolo, vuol dire, vedendo live che mia madre si faceva arrivare, rimanevo sempre, toccavo sempre le fotografie dove c'erano i monaci tibetani e altro eccetera, e cosa che non è del mio carattere assolutamente, mi commuovevo, non diceva cosa succede, dicevo che volevo andare là e allora mi diceva tu non sai mai cosa di cosa parli perché siamo tanto lontani. Ecco, purtroppo anche quello, tanto desiderato, tanto sentito, anche quello è una parete. Perché purtroppo tutto è una parete. Allora l'importante è che noi viviamo tutte le cose, le persone, le situazioni, come se siano vuote. E cosa vuol dire vuote? Che appunto sono pura apparenza. Non sono niente di reale. Allora come si fa a dire una cosa non è reale? E lì è la mia definizione. Non è reale ciò che è derivato. Capite? Ciò che è derivato. Per cui naturalmente noi, io sono derivato da mia madre, questa sedia, dobbiamo, derivata dalla carpentiere, se qualcuno c'è la carpentiere che l'ha fatta, questo corona è derivata dal muratore che l'ha costruita. Ecco, tutto quello che è assolutamente esiste in questo universo, è derivato da qualche altra cosa, da qualche altra persona, da qualche altra situazione. Non c'è nulla che abbia una consistenza in se stesso. Cioè non c'è veramente qualche cosa che è integro e assolutamente consistente per la propria parte. Tutto è assolutamente interdipendente. Come ho detto alla nausea, è come se io a un certo punto vedo poco, barcollassi e mi appoggiassi alla colonna. Ecco, questo appoggiarmi alla colonna si dice in tibetano tendrello, che significa appunto interdipendenza. Nel senso che non posso reggere da solo, perché ho bisogno della colonna per reggere. E così, per ogni cosa. Quando noi riusciamo a rendere noi, nella nostra mente, chiaro questo semplice cosa, noi riusciamo a cambiare radicalmente la nostra vita. Perché vediamo e capiamo che tutto è pura percezione. Le cose esistono come noi le percepiamo e ci fanno soffrire perché come noi le percepiamo. Perciò non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. cambia radicalmente il sistema. Questo cambia tutto naturalmente. Ora, chiunque potrebbe negare questa cosa, ma è fin troppo evidente, che esiste, pura palestra. Quando ricordo specialmente alle ragazze che sono qui e si sono innamorate da ragazze, questo gli sembrava concreto, qualcosa di assolutamente immodificabile. E oggi, se questa persona si avvicinasse a toccarle o a baciarle, caverebbero il termine dietro. Ecco, questa cosa non era affatto reale. E che prova abbiamo che non era reale? Perché appunto è mutata. E niente, se fosse reale, avesse un'essenza di se stessa, muterebbe. Invece tutto muta, tutto cambia. Tutto non è consistente. Le nostre stesse emozioni, i nostri sentimenti, i nostri stati mentali, tutto è destinato a modificarsi, ad essere interdipendente e a finire. Perciò è una pura apparenza, ed è una pura derivazione. Questo fatto, naturalmente, è la base di tutto, perché questo è il difetto mentale supremo, perché è l'ignoranza, che diciamo si può definire una non conoscenza in qualche modo, ma ripa, no? La ripa è la conoscenza pura. Ecco, questa non conoscenza della vera natura dei fenomeni e delle cose è quello che porta poi noi in un ciclo del samsarico, cioè che vuol dire il ciclo di questo mondo, vivere costantemente in questo mondo. Non poter uscire assolutamente da questa trappola che la mente duale crea costantemente, per cui io non tengo assolutamente nessuna unicità, ma mantengo sempre la mente duale in una sofferenza che molte volte non capisco e che dico: ma perché soffro così? Non soffro così perché non capisco la vera natura dei fenomeni, non capisco la vera natura delle cose. E perciò diciamo, non capisco le quattro nobili verità e di tutte non capisco la via della cessazione del dolore, che naturalmente è l'applicazione del duplice sentiero che consiste nella visione delle cose così come sono e non come si pensa. Perché l'ignoranza non è una cosa qualsiasi, perché dall'ignoranza deriva un altro difetto mentale supremo, che è l'attaccamento. L'attaccamento ansioso a noi stessi, agli altri, alle persone che crediamo di amare, agli oggetti che crediamo di desiderare, e questo attaccamento è ansioso, cioè qualche cosa che anche questo crea sofferenza, appunto della perdita, e l'attaccamento è massimamente legato a questa vita, a questo che noi pensiamo sia consistente, reale, e invece è tutto un sogno, è tutto un sogno. Pensando così, naturalmente, la morte è la cosa che fa più paura di tutte. E tutte le altre cose fanno paura, perché siamo appunto attaccati in maniera morbosa e ansiosa a tutte queste cose. E questo perché non capiamo che tutto muta e noi siamo attaccati alla fotografia che abbiamo sul comodino, all'oggetto che ci ricorda quando ci siamo fidanzati, al mirino che abbiamo regalato al nostro figlio, o altre cose. Tutte cose assolutamente inesistenti per la propria natura, perciò irreali, a cui non diamo un valore attributivo. Quando il valore attributivo cessa, noi ci troviamo in un deserto. Soli in un deserto e non riusciamo più a capire niente, perché la nostra mente ha cambiato spontaneamente la sua opinione, non capiamo più nulla e ci troviamo senza l'oggetto del desiderio, non ci troviamo senza restare con quella falsa felicità che fluisce via, che credevamo che fosse reale. Ora, naturalmente, ci può essere attaccati non solo a quelle che sono le cose dove gioiosi, ma si possono attaccarsi anche persino alla propria sofferenza, alla sofferenza. Ad esempio, ci sono, io ho conosciuto per la mia attività professionale, persone che non vogliono abbandonare l'abito scuro e che sono vedove, non sempre realmente vedove, ma vedove perché hanno subito una perdita, per dire, che non vogliono assolutamente abbandonare l'abito da scuro, perché naturalmente vorrebbe dire rimboccarsi le maniche, andare da soli e accettare quello che nei fatti, nella realtà dei fenomeni, è inutile stare a dire che le cose non sono fatte così. Le cose sono fatte come sono fatte. Bisogna prendere tata, 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 cioè tata, le cose sono come sono. È inutile stare a uscire da questo perché domandarsi perché facciamo la pipì come la facciamo, o produciamo la saliva, perché vediamo con gli occhi, perché dobbiamo. Ci sono i nervi, perché esiste la gravità, perché la Terra gira. Sono tutte domande inutili, perché le cose sono come siano, sono come sono, come sono. O noi ci adattiamo a questo mondo, come si dice, convenzionale, così com'è, sapendo che è un sogno, è una pura illusione, oppure non usciremo mai da questa situazione e non mai raggiungeremo nelle altre dimensioni. E sono quelle che attraverso la meditazione, la visualizzazione, ci faranno raggiungere nei casi fortunati il nirvana e nei casi fortunatissimi la suprema illuminazione. Però ripeto, lo dico perché da questa ignoranza, da questo attaccamento, nascono i tre veleni mentali supremi, che sono appunto l'odio, che sono la paura, che sono la rabbia. Della rabbia parleremo la prossima volta, però continuamente siamo rabbiosi perché vediamo un ostacolo davanti a noi, perché il nostro background mentale fa credere che quello sia un ostacolo, e molte volte può essere invece un'opportunità di un cambiamento radicale. Non riusciamo a capire, siamo confusi, perché il nostro pensiero è sempre uguale. È il mondo percettivo empirico che abbiamo, questa percezione con un'esperienza basata unicamente sulle affermazioni dei nostri genitori, delle persone che ci sono state vicini, maestri, famiglia, compagnia bella, ci porta sempre nel solito cerchio infinito di non riuscire a vedere le cose come sono perché noi pensiamo che siano in un certo modo e ci manteniamo sempre nella stessa situazione. Bisogna fare, come vi dissi una volta in una lezione, quello che aveva proposto quel portoghese che si faceva la propaganda sui manifesti quando si è andato a Progresso a Coimbra, dove diceva mudanza, che vuol dire cambiamento. Ecco, se noi abbiamo il coraggio di cambiare, noi riusciamo a sincronizzarci, scusi, con l'universo, diventando parte costante e presente in quell'universo, di cui siamo la mente. Se noi riusciamo a modificare noi stessi per riuscire a sincronizzarci con quello, diciamo come si dice nell'Asia, rispettiamo la regola celeste. Se invece viceversa vogliamo essere quello che siamo, egotici, chiusi in noi stessi, ignoranti, gelosi, rabbiosi, pieni di paure, allora continuiamo così. Saremo sempre vittima di maestri. Ci vogliono convincere di cose che sono fuori dell'universo. Basta parlare in un certo modo, c'è un ex collega che io conosco che parla in un certo modo, si studia prima a tavolino quello che deve dire e in questo modo riesce a convincere tutti. Solo che dietro, solo se uno vedesse l'inconsistenza di di quello che si vede e si dice, forse riuscirebbe a capire. Però basta una parola che ha effetto nel nostro cervello convenzionale per avere un effetto riverberante che ti porta nella direzione che vuole che ti vuole manipolare. Se invece avessimo raggiunto un livello di mente pura, nessuno ti potrebbe manipolare, perché potrebbe agire sulla parte del cervello animale, ma siccome tu sei oltre quel cervello animale, diresti, ma questo chi è? Non farebbe più ringraziare più da dibattire. Potrebbe essere un'idea. Domande? Poi facciamo l'amministrazione.
Sì, capisco il concetto di percezione come lente distorsiva della realtà, perché quando osserviamo qualcosa viene interpretata da quelli che sono dei condizionamenti familiari, culturali, le credenze, cioè le nostre esperienze, eccetera, eccetera. Però, esiste una realtà fattuale, oggettiva. Il bambino che ancora non è condizionato e che allunga la mano perché è attratto dalla fiamma della candela, quando la tocca, la ritrae perché la fiamma brucia. Quindi esiste una realtà oggettiva. Perché come fa il bambino a essere condizionato da sentire il bruciore in quanto è una falsa percezione?
Quello non è un problema, il condizionamento è sempre di natura emozionale. Da un punto di vista biologico, noi siamo tutti condizionati e strutturati per rispondere a bisogni fondamentali o per reagire in maniera avversativa verso stimoli che potrebbero essere nocivi. Il bambino lo fa perché ha un cervello che è programmato dal sistema genetico a fare così, ma non è quello il condizionamento di cui parlo io. Il condizionamento di cui parlo io è il condizionamento puramente emotivo. Il bambino, infatti, non ha nessun tipo di condizionamento emotivo, vede una luce e si avvicina, tende naturale verso la luce. Dopodiché, quella luce è proiettata dalla fiamma di una candela, quella brucia, lui ritrae la mano e la prossima volta non lo farà più. Noi
Quindi
ci siamo.
esiste una realtà oggettiva.
No, che non esiste.
E la candela è il fuoco che brucia, non è oggettivo.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente.
Questo non adesso facciamo.
Cioè, voglio dire, cosa significa oggettivo? Se fosse oggettivo, brucierebbe sempre, brucierebbe in eterno. È un'aggregazione temporanea. Non è assolutamente oggettiva. Tant'è vero che dopo un po' non brucia più.
Non è assoluto.
L'assoluto,
Non è
se
assoluto.
per dire ci fosse, proviamo una candela, se bruciasse l'eterno, quella sarebbe assoluta. Una candela invece che si consuma, a un certo punto non brucia più, non può essere naturalmente, non può essere assolutamente assoluta, è relativa. Perciò è una creazione temporanea di queste particelle, che alla fine finisce. Non è oggettivo. È oggettivo transitoriamente, se vogliamo dire, ma non è questo che lo fa oggettivo.
Sì, però brucia.
È vero, è
Il
vero.
vino ha bruciato.
Ma è vero che brucia, è vero che brucia. Ma non brucia per sempre.
Questo sì, perché? Metti gli occhi
Non è oggettivo quello che non brucia per sempre, è lì il problema.
d'accordo, però mentre la
No, ma
genetica
l'errore
della
mentale,
scienza brucia comunque.
se... Poi, va bene. Ma quello non è l'oggettività. Se quella là, voglio dire... Carla Schiffer, suppongo, vai, che non c'è un altro nome. Mettiamo, era una bella ragazza, vabbè, cosa sarà tra 50 anni? Manco lo so. Possiamo dire che è sempre bella, oggettivamente bella. Ma manco per sogno esiste questo fatto. Però nessuno può negare che sia bella, voglio dire. Ma è un fatto puramente transitorio.
Non è la bellezza. È stata bella in un periodo, ma non è la
No,
bellezza
ma
quella
non
in
esiste quella
assoluto.
bellezza in assoluto. In un paese arabo del 1700 non avrebbero voluto manco di più.
Mi ricordo, nel senso che non ci sarà per sempre il ricordo della sua bellezza. Quindi,
ma io faccio l'esempio di una persona, per carità, ma non è una questione, non lo avrei voluto nemmeno nominare.
Su questo,
se parlavo del fatto che una volta che si riconosce oggettivo quel fatto, che non è oggettivo, tutta la nostra mente si posiziona su quel livello. Il problema è tutto lì. Se non fosse il problema è questo, adesso io dico, no? Questa è una giornata, è umida, vero questa giornata?
Sì.
Io ci sono 90, quasi per 90% di umidità. Allora, per me, io sono una persona che per la mia malattia soffro moltissimo di umidità. Allora, mi vengono dolori muscolari, stanno le mie argine, mi vengono dolori al costato, va bene. Allora, io però mi voglio rovinare e dico che questa umidità è oggettiva. E dico, più, ma qua ci sto male, più. Tra poco mi ricordo. Mi spiego. Cioè, non è che non esista questa umidità in questo momento, ma non è oggettiva per nulla. Mi passano 5 minuti per spazzarla via. Quello che è oggettivo rimane sempre, se fosse oggettivo. In poche parole, visto che noi siamo di cultura giudaico-cristiana, l'unica cosa oggettiva sarebbe Dio. Capito? Lui sì che sarebbe oggettivo se ci fosse. Ma nessun'altra cosa sarebbe oggettiva. Non è che esiste la possibilità, non posso dire, è oggettivo che io amo mia moglie. Adesso, magari in questo momento, ma fra 5 minuti potrebbe essere di no. Non accettare questa cosa significa solo soffrire. Perché le cose sono chiare. Poi, ad esempio, quel fuoco è pura apparenza. È pura apparenza. E non è vero che sia come appare. Non è vero che sia come appare. Voi vediamo delle nuvole, no? Di cosa sono fatte le nuvole? Di pioggia. Ma è vero veramente che sono fatte di pioggia? Di acqua, voglio dire, no? E producono la pioggia. Ma non è vero che sono fatte solo l'acqua. Sono fatte il fuoco. Non ci credete, vero? Guardate che viene il fulmine da loro. Vuol dire che sono fatti il fuoco, anche noi. Perciò non significa quello che noi vediamo, non è quello che è. Se noi vogliamo quella fiamma che brucia e il bambino si stesse bruciando, la madre prende e butta l'acqua. L'acqua. Quella cosa è oggettiva, non è oggettiva per nulla. L'acqua è formata dagli elementi più infuocati dell'universo, che sono l'idrogeno che fa bruciare il nostro sole e tutte le stelle che esistono, e l'ossigeno che è un comburente terribile, senza il quale non ci sarebbe mai, poi mai fuoco. In altri posti, in altri pianeti, se non c'è ossigeno c'è fuoco. Perché il fuoco si può avere solo per l'ossigeno. Se voi mettete un tappo, un bicchiere, si sopra una candela, dopo che consuma l'ossigeno, il fuoco finisce. Non è resistente, è temporaneo. Questo ragionamento non serve a nulla sul fatto del bambino, le cose. Se non fosse, se noi applichiamo questo ragionamento alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti, alle nostre percezioni, e per quello soffriamo. Soffriamo. Quanti femminicidi ci sono stati? Ci sono stati quest'anno. Perché cosa sono stati questi femminicidi? Per cosa credete che sono stati questi femminicidi? Capito?
Ma se la posso dire, per favore ci può spiegare meglio, perché io non ho capito bene, la differenza che esiste tra la realtà convenzionale e quella.
Allora, la realtà convenzionale basta affacciarsi alla finestra, no? Sai, questa stanza e questa è la realtà convenzionale, quella che noi quotidianamente nella quale viviamo, nella quale se andiamo a sinistra sulla strada che dovrebbe percorrere la corsia di destra, ci battiamo contro una tavola, probabilmente moriamo, quando avviciniamo la mano a quel fuoco che luce temporaneamente ci ustioniamo, quando ci cade un masso in testa moriamo, questa è la realtà convenzionale. Ma noi riteniamo, sulla base dell'esperienza dei nostri maestri, e sulla base di quello che ognuno di noi può sperimentare da solo, perché se no non va bene, è solo un'affermazione non si mai. Sarebbe la politica, sarebbe dire credete, credete in questo perché Dio ha fatto l'universo, ve lo dico io e dovete fidarvi. No? Un giorno sono andati gli astrofisici di tutto il mondo in congresso a far visita a Papa Wojtyła, che gli ha detto: indagate su quello che volete e siete i benvenuti, ma non indagate su chi ha fatto l'universo, perché lui l'ha fatto Dio. Vabbè, quella è la formazione politica. Lui afferma, lo dice, e vuole che gli altri credano questa cosa. Ora, i nostri maestri hanno sempre affermato, però noi lo possiamo sperimentare applicando i metodi dei nostri maestri, cioè che sono la meditazione, la visualizzazione in certe condizioni, che esiste una realtà che va al di fuori di questa realtà convenzionale, che però non è una realtà che si può raggiungere così, con lo schiocco del dito. Perché è qualcosa che va raggiunto progressivamente. Poi per carità ci può essere uno che è illuminato improvvisamente, cioè quando il grande patriarca cinese del buddismo Chan, uno dei più seri che esista, Huineng, diceva che si è, come si chiama, illuminati quando si riesce a sentire il l'applauso fatto con una sola mano. Capisci questo? Sei illuminato. Però noi non siamo così, allora siamo, diciamo, come persone che siamo in questa stanza. Questa è la nostra realtà convenzionale. Però mettiamo che attraverso certe tecniche di base di meditazione ci spostiamo così un po' e riusciamo a vedere attraverso la vetrata, perché in questa posizione sarebbe impossibile. Allora passiamo da un livello di realtà convenzionale, che chiamiamo all'incirca personalmente Nirmanakaya, siamo a un livello più elevato, che sarebbe un livello di Sambhogakaya. Oltre a questo livello, però, esiste la possibilità di vedere con gli occhi della mente, non più con gli occhi che abbiamo, con gli occhi che abbiamo nella realtà convenzionale, una realtà che arriva ben oltre quello che noi percepiamo. Ed è una realtà formata inizialmente, gli ultimi stadi del Sambhogakaya ci mostrano questa realtà che si forma qui nella nostra, cioè una realtà in cui le cose, le persone, si uniscono le particelle per formare quella che è la parente, la cosa. Successivamente c'è una realtà in cui non esiste nulla di questo, esiste solo il vuoto, da cui tutto è nato e in cui tutto deve finire. Questo vuoto può essere raggiunto se tu diventi il vuoto e ti puoi assimilare al vuoto, che corrisponde alla luce, perché la luce corrisponde alla mente. Questa è la realtà ultima. Quella, diciamo, della suprema illuminazione, che vuol dire essersi assimilato a qualche cosa che va al di là completamente di questo mondo apparente.
Quando noi parliamo dell'assenza del sé e dei fenomeni,
Sì.
stiamo parlando della realtà convenzionale o anche della realtà ultima?
Stiamo parlando anche della realtà ultima, perché la realtà ultima è senza dubbio formata dall'assenza del sé e dell'intrinseca realtà dei fenomeni. Sì, non ci sono, non ci sono né fenomeni né sé. Esiste soltanto il vuoto e la luce e la mente.
Io l'assenza del sé dei fenomeni la riferivo solo al mondo, alla realtà convenzionale e non a quella
Ma
ultima, quello che esiste
la realtà
nel mondo stesso.
convenzionale, esattamente. Ha bisogno di una persona addestrata alle tecniche di concentrazione mentale per vedere che non esiste la realtà del sé e dei fenomeni. Perché una persona normale, diciamo, una persona non addestrata, direbbe: ma per me questa è una colonna, per me tocco Gabriella, esiste Gabriella, per me tocco Rossana, esiste Rossana. Tutto quello che voi dite è pure menzione. Capisci? Tu puoi fare anche questo ragionamento, ma rimani sempre qua. Noi dobbiamo portare avanti questo tipo di tecnica, di metodo, per svincolarci da questo mondo nel quale siamo confusi, siamo fusi con la materia. Lo dice sempre la formula, adesso, vedete in termini buddistici, la formula del grande fisico tedesco Albert Einstein, lo dice chiaramente. E che cos'è? L'energia, che quello è a livello l'energia purissima, diciamo, cosa può essere fatto? Dalla massa, per noi, moltiplicati per l'acqua, il quadrato della luce. Solo così si può raggiungere l'energia pura, quella originale da cui tutto è iniziato e dove tutto deve finire. Il problema è un processo profondo di assimilazione con questa luce, la famosa chiara luce, che però in sé non è tanto importante da spiegare, da dire, di conoscere teoricamente. È perché procedendo su questa via, la via dell'Urbano si chiama, noi possiamo essere di beneficio a noi stessi e a tutti gli altri esseri senzienti. Capito? Non importa, capito, poi che veramente raccogli il frutto, perché raggiungere da una canna, raggiungere la realtà ultima, non è da tutti. Però il maestro diceva, tu pianti intanto i semi dell'albicocco, magari verrà fuori una piantina piccola quando sei già vecchio, no? Perciò qualche albicocca te la mangerai e poi lascerai alle vite future o a chi resterà di mangiarsi tantissime albicocche da una pianta rigogliosa e grande, però hai piantato un seme, perché questo è il problema. Il problema fondamentale è che capire che ci vuole una base assoluta da quale partire, questo si chiama Gini tibetano. Dopodiché bisogna percorrere un sentiero verbale che si chiama Dhamma, il più famoso trattato sul sentiero verbale, che Dhamma Rin, no? Che poi è usato da tanti maestri, tra cui il nostro maestro fondatore dell'ordine Gelug, che è appunto Dhamma Tsongkhapa, e poi anche qui Dalai Lama, eccetera. Ecco, questo libro meraviglioso, in tre versioni diverse, una fatta per persone molto evolute, l'altra per persone mediamente evolute, una per persone bassamente evolute. Però diciamo, bisogna partire sempre dalla base. E la base è sempre quella, l'ignoranza, l'attaccamento, i valori mentali, percorrere la via e naturalmente per poi avere in fin dei conti quello che si chiama cepu, cioè il frutto che si può raccogliere. Non sempre è possibile raccogliere completamente il frutto, però noi sviluppiamo come si chiama, la dote più grande che il Buddha futuro Maitreya pretende nel credere illuminato, che è l'amorevole gentilezza, pur essendo noi pieni di rabbia, pieni di imperfezioni, pieni di errori, dobbiamo sempre tendere ad andare verso l'amorevole gentilezza, e questa è la cosa principale. Dopodiché raggiungiamo la karuna, la compassione, e naturalmente sempre nelle varie lumi, i vari gradini che il Bodhisattva, quello che percorre la via di illuminazione, fa, essere sempre presente con spirito altruistico nella vita di questo mondo convenzionale, aiutando gli altri e se stesso a superare questo mondo convenzionale. Dice appunto il mantra che fa l'insegnante del Dalai Lama, il maestro del Dalai Lama, faceva recitare, diceva: sia io sempre un infermiere, sia sempre un medico, sempre una barella che possa soccorrere la persona malata. Poi c'è sempre un ponte, c'è sempre una zattera che aiuti ad attraversare il fiume. E questo che poi quello che resta è solo quello. Tanto il nostro destino è di morire, noi dobbiamo tutti morire. Allora se ci lasciamo andare a questa condizione, che dobbiamo morire, tutto cessa, tutto non ha nessun senso. Ma in questo momento, cioè il momento che lasciamo e il momento che moriamo, abbiamo la condizione incredibile, intanto una grande fortuna che abbiamo avuto di conoscere il Dharma, che è un metodo per liberarci dalla sofferenza, e secondo fondamentale il nostro vantaggio è che percorriamo una via che porta a un miglioramento notevole di noi stessi. Se noi riuscissimo a correggere i nostri errori, aiutassimo gli altri a correggere i loro errori, questo mondo non sarebbe quello che è. La nostra dottrina è profondamente altruistica, per cui cerca sempre di essere una dottrina di soccorso per le altre persone, anche di fuori, anche quando sei profondamente non all'altezza, quando sei pieno di errori e di maculazioni. Che ovviamente di cercare di superare. Quello che conta fondamentalmente è l'amorevole gentilezza nell'altruismo che deve essere non condizionato da nulla. Questo dobbiamo percorrere. E tutto questo insegnamento del duplice sentiero serve unicamente a farci capire che tutto quello che facciamo, nel quale ci attacchiamo, che quando ci arrabbiamo, quando picchiamo una persona, quando parliamo male di una persona, quando amiamo una persona di amore malato, di amore molesto, di amore egoistico, ecco, questo è un difetto mentale che è legato sempre alla maritima, cioè all'ignoranza. Il maestro questo ha voluto da noi, non è che ha promesso paradisi futuri o altro. Certo, esisteranno anche le terre pure del Buddha. Esisterà tutto questo, ma noi dobbiamo realizzare in questa terra il vuoto. Non dobbiamo pensare a raggiungere il paradiso eterno nella realtà ultima. Questo mi fa piacere che esista, se esiste. Ma io seguo sempre le parole del mio maestro. Io ho sempre dubbi, ma non ho il dubbio sistematico. Perché il dubbio sistematico sarebbe un difetto mentale grave, uno dei difetti mentali secondari più gravi che esista. Bisogna avere dubbi sempre, ma non dubbi sistematici. E poi è una dottrina, ripeto, estremamente difficile, perché naturalmente va a distruggere tutte quelle credenze che credevamo granitiche, e che in qualche modo è come proporre a una persona d'inverno. Dice, sai, adesso ti devi spogliare completamente e devi stare per un po', 1 o 2 mesi senza abiti, nel frattempo ti costruisco un abito nuovo. Quello dice, sì, è sicuro il freddo. Ed è chiaro che tutti hanno paura di questa operazione. Ed è per quello che una delle tecniche migliori è quella di iniziare a piccoli passi con la concentrazione mentale. Sul respiro, cucendoci addosso sempre una pezza di quell'abito, sapendo che non si può cambiare tutto insieme, che sarebbe bello poter cambiare tutto insieme e improvvisamente diventare un illuminato, ma è un'allucinazione, una pura illusione. Noi dobbiamo essere, io sono un povero operaio nella vita del Buddha. Io opero perché l'uva cresca e gli altri possono mangiare qualche grappa di uva. Magari non riuscirò a fare altro, ma ho avuto grande fortuna aver conosciuto i miei maestri, poter aver insegnato nonostante le mie insufficienze, questa dottrina e naturalmente di aver seminato con altre persone che adesso ad esempio mi insegnano questa dottrina. Mi fa piacere insegnato le cose che questo seme lo spargono. Io non l'ho fatto mai per interesse personale, l'ho fatto sempre perché ho sempre ritenuto che la parola del Buddha fosse la parola di un medico molto valido che insegnasse l'idea principale, cioè che tutto sta nella forza di reazione, che non bisogna abbandonarsi ai pensieri ossessivi, ripetitivi e parassiti, ma bisogna reagire concentrandosi e vedendo qual è il vero pericolo. Non credere che esista una realtà oggettiva, che tutto sia o lo eterno o sia nulla. E naturalmente una volta che si pratica questo con cuore puro, la possibilità di migliorare è grandissima. Però non bisogna mai, ripeto, lasciarsi andare da questo senso di essere in una melassa in cui si fanno tante idee, che si dicono tante cose, poi non si concretizza nulla. Però se si ha un pregio, non so se abbia dei difetti della dottrina, io non ho mai visto dei difetti, però magari sono condizionato. Però certamente il grande pregio ce l'ha, che è la dottrina pragmatica. Non è la dottrina che guarda le teorie, vuole concretizzare le teorie. Come fa? Se fa il tumo, lo fa per riscaldare il corpo. Se fa un certo esercizio, lo fa perché vuole ottenere un risultato. La nostra dottrina è una dottrina che si dice in un termine moderno, diretta all'obiettivo. E l'obiettivo è quello del profondo cambiamento di atteggiamento mentale, per ottenere un cambiamento radicale di prospettiva mentale e di conseguenza un cambiamento radicale di orizzonte mentale. Questo serve alla dottrina, non serve altro, è un veicolo. Ce ne sono tantissimi di veicoli, il veicolo per Avala è un veicolo al quale io sono molto legato perché è la dottrina che mi ha insegnato per la prima volta a praticare, perché veramente The Path of Purification, che è il libro di Buddha Cosa, è il testo più bello che mi ha mai letto sulla meditazione. È un testo per bambini, ed è un testo meraviglioso. L'altro che Nayan, piccolo mio, era un maestro di eccezionale da Buddha. Quando seguiamo il buddismo mahayanico, quello appunto del grande veicolo, il buddismo delle 52 afflizioni mentali, quello di cui vi sto parlando. Però poi specificamente noi seguiamo la via del diamante, cioè quello che appunto è la dottrina del Vajrayana. Ecco, la dottrina del Vajrayana è basata in maniera molto più problematica e più complessa, come io vi ho insegnato, su pochi e validi principi. La cosa principale è che bisogna avere una motivazione molto valida. Bisogna avere una costante energia per conseguire gli obiettivi della motivazione. Bisogna avere un maestro valido, che sia un maestro radice, che venga dalla scuola in maniera che porti Dharma puro dalla scuola stessa, che insegni un metodo corretto, e poi il resto è fatto solo nostro, che si chiama practice. Praticare. Questo è sono poche cose, ma sono fondamentali. Chi vuole seguire questo vuol dire che ha il suo karma è maturo per intraprendere e proseguire sulla via della liberazione. Moksha, si dice. Chi non fa questo non è una persona malvagia, non è una persona da ridere, una persona da classificare come ignorante. È uno che, ahimè, non ha un karma maturo ed è costretto a continuare sofferenze e rinascite in questo mondo. Quello che poi sembra l'apparenza, come ho cercato di insegnare stasera, non è mai così. Crede che quelli vanno, li vedi, versi due birre, fare cattolizzate, eccetera, dice, quelli se ne vogliono, quelli sì che sono contenti, sono io che sono triste e soffrendo. Ma loro dicono così, però io, che sono medico, ho studiato all'Università di Paris-8, Parigi 8, all'ospedale Claude Bernard Michel, l'ospedale di insegnamento di Parigi. Sono stato prima un anno, poi sono stato 3 mesi, poi un altro mese. E salendo le scale di questo edificio di fine 700, inizio 800, c'era una scalinata enorme con sopra un'immensa frase scritta in caratteri grandissimi, che era la frase tratta dal Tartufo di Molière. Quindi, ma perché ce la sta dicendo? Semplice, perché dice qualcosa di enormemente buddistico. Dice, di più sovana la parasse sua, di più sovente la parenza inganna, e non bisogna mai giudicare solo da quello che si vede. Insegnamento bellissimo per il medico, non l'ho visto mai niente più buddistico del lavoro che buddista aveva. Capito? Il famoso come dire, per cui, quando ogni volta che vedete qualcuno che si perde una birra e è tutto contento, pensate a quello che diceva il mio maestro, che mi ha dato la rosa, non dubbio, perché quando gli facevo vedere la rosanna delle persone che a passo d'us bevevano, vivevano e coso, dicevo, maestro, perché dice che questi sono inconsistenti, come se fossero quasi alla fine della loro vita. Dice, vedete come sono vivi? Dice, vai, questi sembrano vivi, ma sono morti. Capito?
21
21:39.
Allora, la prossima volta che dobbiamo per forza iniziare a fare la meditazione, pratica, cioè la meditazione della dodicitta, quella con la luce, con il sorbetto di luce, e noi iniziamo a fare lezioni. Ci siamo, iniziamo a fare. Registratela perché la faccio completa. Perciò la meditazione guidata, per cui potete sentire un po' di volte, ecco, perché questo è la base del gesto della mattina. Abbiamo quella con i lun, con i 20 sottili, 20 carici, e questo è quello che diciamo vi deve accompagnare, una sorta di self-luce, cioè un vento carmico che sta con un cavaliere sopra il cavallo che la mette. Perciò non di mente si deve parlare, ma di mente vento. Chiariremo questo mentre facciamo la meditazione, ma ormai abbiamo fatto già 2 lezioni senza meditazione e credo che non sia così corretto. Però così è stato. Buonanotte.